Con lì non c'è.
C'è, così c'è, con lì no.
Possiamo cominciare.
Sì, sei tornato.
Sì, la Roma.
Evviva, allora tieni, c'è una caramellina per te. E allora anche noi ripartiamo. Libro dei Proverbi, capitolo 17. Stiamo leggendo l'insegnamento contenuto nella grande raccolta salomonica, dal capitolo 10 fino al capitolo 22. Sbaglio? No, lo dico giusto. Ed ecco, abbiamo fatto già un poco di strada, andiamo a ripartire il capitolo 17 e man mano questa grandinata di sentenze, di proverbi, di messaggi, di insegnamenti. Io notava poco fa Gina e ce ne rendiamo conto tutti quanti insieme con lei, assume una intensità sempre più urgente, ma anche sempre più sfumata, l'insegnamento sapienziale è sempre più attento alle variabili che nella realtà delle cose conferisce al cammino della vita nel mondo modalità che sono aperte a delle soluzioni sempre inedite da verificare, da confrontare e quindi da perfezionare. Ecco, ci rendiamo conto del fatto che abbiamo a che fare con un materiale che nella sua apparenza rozza e estremamente scheletrica, in realtà è materiale che è frutto di una ricerca che è andata crescendo nel tempo e maturata nel confronto con realtà corpose, le realtà dell'esistenza umana messa effettivamente alla prova nel contesto di tutte le articolazioni del vissuto. E allora noi ripartiamo dal capitolo 17, qui abbiamo a che fare con degli insegnamenti che, come segnalavo poco fa, hanno appunto a che fare con la percezione di come siano sfumate le situazioni dell'esistenza umana, come la realtà delle cose esiga un discernimento sempre più attento anche alle espressioni più delicate, che non possono essere governate con rigida autorevolezza. Leggiamo i primi due versetti subito del capitolo 17, dove leggo: un tozzo di pane secco con tranquillità è meglio di una casa piena di banchetti festosi e di discordia. Dunque, di per sé un tozzo di pane è una miseria, mentre è una casa piena di quelle vicende che assumono le forme di un banchetto di festa è un grande beneficio, ma quel che rende adesso il confronto meritevole di un'attenzione più raffinata, che non tiene semplicemente conto dell'alternativa tra il tozzo di pane e una casa piena di banchetti, c'è l'alternativa tra quel contesto pacificato. Qui si parla di una tranquillità, si parla di un contesto di pacatezza, senza andare tanto a disquisire su cosa questo significhi dal punto di vista empirico o dal punto di vista delle relazioni, ma c'è qualcosa che esige una precisa distinzione e anche un discernimento più accurato che non tiene semplicemente conto degli aspetti quantitativi della realtà, perché là dove il banchetto festoso è in atto, ecco come si nascondono, non è una sentenza di necessità, ma è un'ipotesi che appartiene alle verifiche che emergono dalla realtà delle cose, e là sono covati sentimenti di avversità, di contrarietà, di ostilità, che rendono il vissuto in quell'ambiente particolarmente minaccioso. E insieme, ecco il versetto 2, lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte con i fratelli alla eredità. Anche qui, vedete, c'è un elemento là dove l'alternativa tra l'essere figlio e l'essere schiavo è un'alternativa che immediatamente appare evidentemente sfavorevole allo schiavo e favorevole al figlio, ma il richiamo all'intelligenza. Vedete, lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte dunque nella eredità con i fratelli, e dunque diventa parte della famiglia in virtù non tanto della comunicazione del sangue, ma in virtù di questa dote che assume una rilevanza così decisiva e così qualificante nel contesto della vita di famiglia. E allora di seguito altri due versetti. Il versetto 3, il crogiolo è per l'argento e il forno è per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Dunque, ancora una volta abbiamo a che fare con il richiamo a quello che è il nucleo da cui dipende tutto l'impianto dell'esistenza di un essere umano, il cuore. Ma il cuore non è oggetto che può essere conosciuto, interpretato, eventualmente addirittura manovrato, gestito da chi che sia. Solo il Signore, solo Lui è in grado di esercitare quel discernimento del cuore umano che ne coglie l'esatta misura. E questo, vedete, ci chiama tutti a una attenzione particolarmente delicata per quanto riguarda la relazione con ogni essere umano, ogni persona, quel che è il valore intrinseco di quella certa persona è realtà che solo il Signore sa scrutare con adeguata competenza. E di seguito il versetto 4, il maligno presta attenzione a un labbro maledico, il bugiardo ascolta una lingua nociva. Anche qui vedete situazioni sfumate che l'antico maestro sa cogliere con molta attenzione e senza pesare con un giudizio rigido e intransigente nel modo di interpretare quelle situazioni, perché qui abbiamo a che fare con una complicità tale per cui il maligno presta attenzione a un labbro maledico. E allora vedete che la relazione è falsata, Come viceversa, il bugiardo ascolta una lingua nociva, viceversa, più che viceversa, in realtà è il secondo stico del versetto è in parallelo con il primo stico. Anche qui è un caso di complicità, dove il valore della relazione, che di per sé sembra alludere a un'intesa, a una solidarietà, una vicinanza, addirittura un'intimità, può essere addirittura un rapporto di amicizia o addirittura di grande generoso affetto, ma c'è di mezzo quella zona di oscurità, di inquinamento che è presente nel vissuto interiore di ogni essere umano, quella certa zona di inquinamento che diventa motivo per saldare una relazione che nella sua apparenza è certamente un valore positivo, nella realtà che sfugge alla visibilità esteriore, in realtà è espressione di questa continuità nel negativo. Questo può avvenire molto spesso proprio là dove le relazioni sono più forti e più radicate proprio nella carne della nostra esistenza umana, nella relazione tra parenti, tra familiari, tra genitori e figli, tra figli e genitori o tra fratelli e sorelle, là dove la consanguineità diventa un motivo per falsare l'autenticità delle relazioni. Vedete, sfumature. E adesso il versetto 5 e il versetto 6, altri due versetti che leggiamo di seguito. Chi deride il povero offende il suo creatore. Qui il valore della persona umana è indiscutibile, perché il povero è creatura e appartiene al creatore. Deriderlo è un'offesa come una bestemmia. Chi gioisce della sciagura altrui non resterà impunito. Dunque qui una forte, chiara presa di posizione per rimarcare il valore di ogni persona umana in quanto è creatura che è dotata di quel valore straordinario che conferma la gratuità assoluta dell'iniziativa del creatore. E aggiunge adesso nel versetto 6, corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri. E qui vedete siamo rimandati a un contesto di vita domestica dove la relazione tra generazioni diverse è esposta a diverse possibilità di interpretazione, nel senso che, vedete, il vanto degli anziani sta nei figli, ma l'onore dei figli sta nei genitori da cui sono stati generati. E allora vedete come la relazione può essere letta nelle due direzioni, con tutte gli scarti, gli squilibri che questa relazione tra generazioni diverse può comportare, e allora rivendicazioni da una generazione verso l'altra, ma in quale direzione? Oppure compiacimento, ma quel che vale in una direzione vale anche nella direzione opposta, o può invece essere necessario fare riferimento a componenti del quadro domestico che sfuggono al semplice criterio interpretativo della situazione a partire da una posizione. C'è anche un'altra, e ci sono degli elementi intermedi, ci sono delle dimensioni che comportano delle variabili impreviste, non per niente, pensate adesso un caso banalissimo, il rapporto tra genitori e figli, ma e se interviene un genero, o se interviene una nuora, o se interviene un suocero, o se interviene una suocera, come varia la relazione e come si complica l'equilibrio di quello che di per sé è un contatto che oggettivamente merita il riconoscimento certamente positivo, ma ecco, sfumature. Di seguito, versetto 7. Adesso, vedete, leggiamo di seguito 4 versetti, dal versetto 7 fino al versetto 10, dove l'attenzione ancora è concentrata, ma non è una novità per nessuno, sulla complessità del vissuto di ogni persona. Infatti leggo: non conviene all'insensato un linguaggio elevato, ancor meno al principe un linguaggio falso. Dunque, l'uso del linguaggio, e l'uso del linguaggio come possibilità di, mascheratura rispetto all'autenticità di quella certa persona che usa un linguaggio, si esprime con delle modalità di comunicazione che non sono adeguate alla sua realtà autentica, alla sua realtà profonda. Ecco, e questo in positivo, nel senso che usa un linguaggio che non è proporzionato al suo vissuto, ma nel senso anche che addirittura, qui il caso della persona di autorità con delle responsabilità pubbliche, che usa un linguaggio falso. Dunque il valore della persona, ma un valore messo alla prova mediante il richiamo al linguaggio con cui questa persona si esprime, che non è il linguaggio soltanto fatto di parole, ma è fatto di comportamenti, fatto di gestualità, fatto di modo d'essere, di presentarsi e di comunicare. La persona è il suo rapporto con l'ambiente circostante, come l'autenticità del soggetto umano può essere, e di fatto spesso si trova in in contrasto o comunque in tensione, o comunque non trova trasparenza, non è coerente con tutte le modalità di comunicazione a cui la persona ricorre necessariamente. Bisogna pur comunicare, sì, ma vedete, l'autenticità della persona dove sta? Sta nell'intimo, nel luogo interiore, dove il dono che viene da Dio creatore fa di quell'essere umano una creatura dotata di una sua singolarità insostituibile. E come comunica questa persona? E come ciascuno di noi si esprime, come in questo passaggio dall'intimo al pubblico e al sociale e alla relazione interpersonale, l'itinerario del vissuto tende a complicarsi. E allora qui aggiunge ancora. Il dono è come un talismano per il proprietario, dovunque si volga ha successo. Qui addirittura vedete, il dono è una tangente, no? È un regalino fatto sotto banco, sembra la soluzione dei problemi. Vedete, il dono è come un talismano per il proprietario, vedete qui è un fenomeno di corruzione, fenomeno antichissimo, è sempre attuale, variano le situazioni, sì, e il dono è come un talismano, come se tutto è a posto per chi ne trae il vantaggio. Dovunque si volga, ha successo, è così? Ecco, è così, e qui il versetto 8, è così che quel rapporto che è certamente espressione di un fraintendimento molto grave circa i valori autentici del contesto sociale nel quale si è inseriti, ma quello che lì per lì è gratificazione, motivo di soddisfazione, motivo di successo, motivo di affermazione, motivo di carriera. E questo vedete con tutta una serie poi di addentellati che possono dare a quel passaggio nella vita un significato più che mai illustre e addirittura coinvolgente in modo molto molto appassionato da parte del pubblico, ma sono sicuro di aver votato per chi se lo meritava, già, sarà, è così, ma quali altre modalità di incontro, di coinvolgimento, di adeguamento a giochi di interessi in privato, ma anche con riflessi di ordine sociale, niente affatto indifferenti. Tutte queste cose sono molto delicate, vedete. E qui il nostro antico maestro non è che dice adesso io so come si deve fare, ma dice che qui il cammino di ricerca e si fa sempre più rigoroso, e rigoroso non perché abbiamo a che fare una regola più precisa e più impegnativa, ma perché le situazioni sono sempre colte adesso in maniera più complessa, e allora il discernimento del cuore, il discernimento delle intenzioni, il discernimento delle motivazioni. E allora qui dice ancora, versetto 9: chi copre la colpa si concilia l'amicizia, già, ma chi la divulga divide gli amici. Dunque, qui il consiglio sembra andare nel verso della discrezione, della lascia stare, non pubblicare la colpa altrui, che è un buon consiglio. Anche perché meglio conservare l'amicizia che non esigere una denuncia coraggiosa, intransigente, per quanto riguarda situazioni negative di cui si è testimoni e nei quali si è comunque coinvolti. Ed ecco, è così. È sempre così, deve essere così, vedete qui non è una regola, ma fino a che punto Questa discrezione deve essere assunta come un valore positivo, rispetto, riconoscimento della situazione altrui, che nessuno è in grado di denunciare con intransigente ferocia addirittura, ma e fino a che punto tutto questo non diventa complicità e non diventa moltiplicazione del negativo e coinvolgimento in situazioni che sono sempre, e anche questo vedete qui c'è di mezzo l'amicizia, ma anche nel contesto delle situazioni affettive anche più intense e più vere e più profonde già. E allora qui dice il versetto 10: fa più una minaccia all'assennato che 100 percosse allo stolto, dove vedete anche qui come le situazioni sono sfumate, no? Allora la persona sensibile, la persona attenta, una persona bisognosa di una riflessione sempre più raffinata anche negli aspetti più delicati del vissuto, e un suggerimento. Altre volte qui dice 100 percosse allo stolto non sono altrettanto efficaci. È proprio vero che bisogna condannare a 30 anni di galera quel tale, perché così crescerà in una prospettiva di positivo discernimento della vocazione alla vita, o situazioni analoghe, vedete, dove il nostro maestro continua a accompagnarci nella percezione di come il vissuto personale ci chiama delle responsabilità rispetto alle quali non siamo in grado di esercitare funzioni di giudizio mediante le quali imporci al vissuto altrui, sempre con discrezione, ma dove allo stesso tempo la responsabilità non viene meno. Di seguito il versetto 11, ecco qui, leggiamo due versetti, 11 e 12, dove qui adesso il nostro maestro anonimo, come egli è, parla della violenza. Il malvagio non cerca altro che la ribellione, ma gli sarà mandato contro un messaggero senza pietà. Dunque lui è convinto che la violenza in un modo o nell'altro urta contro un ostacolo che fa di quella stessa violenza un fenomeno autodistruttivo. Gli sarà mandato contro un messaggero senza pietà, violento. E di seguito il versetto 12: meglio incontrare un'orsa privata dei figli che uno stolto in preda alla follia. Qui la violenza scatenata, la violenza dello stolto, peggio che non incontrare un'orsa inferocita, perché le sono stati sottratti gli orsacchiotti. Dunque violenza, già, ma attenzione, perché subito adesso nei versetti seguenti si passa dal caso di quella violenza con cui si ha a che fare quando ci si rende conto di essere aggrediti in qualche modo da qualcuno, aggrediti non solo fisicamente, ma aggrediti anche moralmente, anche socialmente, anche con quelle forme forse anche molto sofisticate che sono proprie della nostra vita moderna. Ma adesso vedete versetto 13: quando la violenza viene da noi, leggo, chi rende male per bene, vedrà sempre la sventura in casa. Già, la violenza subita, diceva addirittura il caso del folle, che è un personaggio pericoloso rispetto al quale bisogna imparare a guardarsi, ma certo, e se la violenza viene da noi, viene da me, chi rende male per bene, già, male per bene, vedrà sempre la sventura in casa, e dunque quali disagi, quali tensioni, quali incomprensioni, quali fenomeni di amaro trascinamento nelle cose della vita, ma il nostro maestro dice quanta violenza abbiamo covato, quanta violenza abbiamo a modo nostro espresso, ripeto, senza ricorrere per forza all'arma alla violenza fisica, ma e qui aggiunge ancora, iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala, dunque vedete, attenzione alla violenza di cui noi siamo portatori, alla violenza che improvvisamente può esprimersi con l'irruenza addirittura di un'alluvione, e in più dice assolvere il reo e condannare il giusto sono due cose in abominio al Signore, questa addirittura è violenza istituzionalizzata. Per cui qui abbiamo a che fare addirittura con un contesto giudiziario nel quale viene assolto il reo e viene condannato il giusto. E questa è violenza ufficializzata, è violenza strutturata come un diritto, ma è un diritto intrinsecamente corrotto che governa la società umana, ma tutto questo è abominio, dice. Motivo di rovinosa un rovinoso disordine, abominio. Già, ma vedete che qui il nostro maestro non si limita a dire, le cose al mondo vanno male, ci sono i corrotti, ci sono i violenti, sta dicendo, ma quanta violenza, siamo abituati a esercitare per il fatto stesso che siamo convinti che il diritto deve andare in quella maniera, che la giustizia deve essere esercitata in questo modo, la nostra particolare posizione di benessere o di sicurezza o di forza o responsabilità deve essere garantita ricorrendo ai mezzi della violenza, dove violenza ancora una volta non vuol dire per forza violenza fisica, ma tutto quello che sappiamo. Allora, di seguito qui il versetto 16, leggiamo i tre versetti che seguono, 16, 17 e 18, dove il nostro maestro ribadisce ancora una volta che in tutto quello che riguarda il nostro vissuto, quello che conta in modo determinante è la disposizione interiore, e fa tre casi esemplari. A che serve il denaro in mano allo stolto? Già, denaro. Già, ma il denaro in base e in funzione di quale atteggiamento interiore? Qui dice, forse a comprare la sapienza, se egli non ha senno, vedete, cosa serve il denaro in mano allo stolto? Non può certo comprare la sapienza col denaro, se egli non ha senno. E, dove l'uso del denaro dipende da questa motivazione interiore che costituisce il vero e proprio oggetto di discernimento nella ricerca sapienziale. E di seguito, secondo caso, versetto 17, un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. Dunque, l'amicizia ce ne ha già parlato in altri momenti e ce ne riparla adesso, l'elemento decisivo che qualifica il valore dell'amicizia sta in quell'atteggiamento interiore per cui ecco che nella sventura quell'amico è presente come colui che è impegnato in una relazione indissolubile come è quella di chi nasce dal medesimo grembo, fratelli, e che poi tra fratelli le cose non necessariamente vadano in maniera molto allegra, questo è un altro discorso, ma è una relazione che diventa indissolubile in modo equivalente alla relazione tra fratelli e sorelle. Ma allora vedete quella figura che si qualifica come testimonianza di amicizia è una figura che va qualificata in rapporto alla sua disposizione interiore, che guarda caso è verifica rinviata al tempo della sventura. E poi terzo caso qui, il versetto 18, è privo di senno l'uomo che offre garanzie e si dà come garante per il suo prossimo. Già ce ne parlava in un altro momento il maestro, non ha molta simpatia per gli impegni che si esprimono come garanzie nel contesto in cui si soccorre qualcuno che ha problemi di carattere economico, deve essere sostenuto, ci sono dei debiti di mezzo. E vedete che qui dice è privo di senno l'uomo che offre garanzie, dove lui non sta negando la necessità di o l'opportunità di intervenire a vantaggio di qualcuno che è in difficoltà, ma la motivazione interiore, questo sì, la motivazione interiore, vedete, le situazioni diventano qualche volta veramente ambigue, qualche volta anche molto equivoche, tant'è vero che nel suo contesto sociale, beh, questo avviene anche oggi, impegnarsi con un prestito può tradursi esattamente in un fenomeno usurario e allora è il prestito per aiutare il prossimo e offrirgli una garanzia o è un artificio amministrativo mediante il quale in realtà si vuole approfittare di una situazione di debolezza per trarne dei vantaggi e dei vantaggi esorbitanti. E allora vedete qual è la motivazione interiore? Il soccorso del prossimo o la gratificazione della propria programmazione patrimoniale. Dunque, di seguito, andiamo avanti, versetto 19, che ore sono? Versetto 19, E qui adesso ancora una volta leggiamo di seguito tre versetti che possiamo collegare tra di loro con un accenno al caso in cui l'esistenza umana è strutturata nella forma di una ostentazione. Il ricorso a una maschera, che poi è un fenomeno molto ricorrente, il modo di apparire, il modo d'essere, una questione che già era stata presa in considerazione poco prima. Intanto leggiamo, versetto 19. Chi ama la rissa ama il delitto, chi alza troppo l'uscio cerca la rovina. Attenzione a questa espressione, chi alza troppo l'uscio cerca la rovina. E qui è in questione, vedete, chi si dà delle, noi diremmo chi si dà delle arie, ecco, chi si dà delle arie, che poi diventa un atteggiamento rissoso nel rapporto con l'ambiente, appunto il ricorso alla ostentazione prelude inevitabilmente a degli scompensi, a delle tensioni, a delle conflittualità. E allora, di seguito dice, un cuore perverso non troverà mai felicità, una lingua tortuosa andrà in malora. Qui, vedete, siamo rimandati a quel disagio che il nostro maestro registra nell'animo di colui che organizza le cose della vita in maniera tale da curare l'apparenza, un'apparenza vistosa, un'apparenza che si impone artificialmente come una maschera ben ostentata, e dice un cuore perverso non troverà mai felicità. E dunque questo modo d'essere e questo modo di impostare le cose, questo ricorso alla ostentazione, per dirla in maniera sintetica, è causa di infelicità. Una lingua tortuosa andrà in malora. E allo stesso tempo, versetto 21, chi genera uno stolto ne avrà afflizione, non può certo gioire il padre di uno sciocco. Dunque, qui l'allusione ancora una volta a un compiacimento che nel caso estremamente comprensibile, molto chiaro, il compiacimento della prole, ma anche in questo caso sempre bisogna ritornare a quella strutturazione dell'esistenza umana che si presenta ostentando la propria maschera dichiarata come motivo di autocompiacimento, quell'autocompiacimento che passa in questo caso attraverso la prole generata. Ma chi genera uno stolto ne avrà afflizione, non può certo gioire il padre di uno sciocco. Quella ostentazione produce infelicità nell'animo, ha detto immediatamente prima, e adesso dice produce incidenti tristissimi per quanto riguarda la relazione con il mondo esterno, la relazione con l'ambiente, quell'infelicità nell'animo, questa tristezza nell'impatto con vicende che smascherano, che fanno di quella ostentazione un fenomeno a dir poco ridicolo, se non propriamente grottesco e deprimente. Allora, dice il versetto 22, un cuore lieto fa bene al corpo. Ecco, qui sempre la continuità tra l'intimo e l'esterno, il cuore e la relazione con l'ambiente che passa attraverso il linguaggio, che passa attraverso i gesti, che passa attraverso il contatto, che passa attraverso le relazioni, la fatica, il lavoro, eccetera, eccetera. Dunque, un cuore lieto fa bene al corpo. Uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Dunque, l'attenzione a questa coerenza tra l'intimo e il pubblico, tra il segreto che è nel cuore e gli strumenti della comunicazione con l'ambiente circostante. E se vedete, lo spirito è abbattuto, se lo spirito è triste, se lo spirito è ripiegato, se il cuore è indurito, è abbarbicato, è avvitato su se stesso, ecco che le ossa sono dolenti. Mentre nel nostro versetto abbiamo appena letto che un cuore lieto fa bene al corpo. Ecco, laddove allora il cuore è davvero sorgente, aperta e disponibile a relazioni libere nella gratuità dell'accoglienza e della responsabilità. E allora il corpo è gratificato. Altrimenti, da quella durezza del cuore ripiegato e avvitato su se stesso, tutto l'impianto relazionale, le ossa in questo caso, diventa un carico di fenomeni patologici. Le ossa inaridite. E poi dice, allora, l'iniquo accetta regali di sotto il mantello. Qui siamo di nuovo al fenomeno della corruzione, per deviare il corso della giustizia, dove vedete questo è un fenomeno ricorrente, ce ne ha parlato già e ce ne parlerà ancora, per come abbiamo appena letto, il nostro maestro ci tiene a rimarcare come questo comportamento, che usa il sotterfugio in maniera così disinvolta, ma anche in maniera così efficace, per cui il risultato viene ottenuto, accetta regali sotto il mantello per deviare il corso della giustizia, dunque i fatti avvengono, ma è il benessere della vita che è compromesso, è la coerenza tra il cuore e il corpo, tra il segreto interiore, l'intimo, la profondità della coscienza e le modalità di comunicazione con l'esterno, è compromessa la vita. Vedete, non sta semplicemente emanando ancora una volta, rimarcando una regola da qualche parte nella legislazione mosaica, è previsto che l'usura è proibita, ma non sta dicendo proibito, sta dicendo vedi che vivi male. Ecco questo. Vedi che ti ammali, che comprometti la positività, la qualità, il gusto della tua vita. E insiste ancora. Qui è il versetto 24. L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, ma gli occhi dello stolto vagano in capo al mondo. Dunque, qui la distrazione, no? che è un fenomeno comprensibile, succede, ma dove sempre è in questione il benessere della vita, in quella coerenza di cui il nostro maestro ci sta parlando, che suppone attenzione. L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, dunque le relazioni considerate con pazienza, con coraggio, con umiltà, naturalmente rispettando le varie manifestazioni della realtà con cui si ha a che fare, altrimenti la distrazione, ma quella distrazione, vedete, è per cui gli occhi dello stolto vagano in capo al mondo, traduce la mia Bibbia, quella distrazione è segno di mancanza di rispetto, di disattenzione, di incoerenza. Non solo, si vive male quel tale che accoglie la complessità del reale, se ne assume un responsabile, come dire, gestione, ma quello che si vive nell'intimo è quello che si manifesta nella relazione con il mondo. Fondamentale poi in tutte queste faccende è il lavoro in ambiente domestico, in ambiente pubblico, la fatica, sì, ma la continuità tra intimo e pubblico, tra interno ed esterno, nel vissuto umano, significa prendere sul serio la realtà con cui si ha a che fare, senza divagare, senza sfuggire, senza perdersi nelle chiacchiere o nelle fantasie o nei sogni. Altrimenti, lui dice ancora una volta, guarda che quella modalità di relazione con il mondo per cui si divaga in maniera così scomposta, ma qualcosa del genere forse capita anche al signor Trump, che un giorno dice una cosa, un altro giorno dice un'altra, dice più distrazione di così, ma più disinteresse di così, più mancanza di consapevolezza circa la gravità delle cose, l'impegno oggettivo del contatto con la realtà, il rispetto, ecco, fenomeni macroscopici. E dice, guarda che vivi male, è una vita ammalata. Ancora una volta lui non sta dicendo, sei delinquente, devi essere messo in galera, questo lo decidono i giudici del tribunale, ma dice, vivi male. E allora qui insiste, e adesso siamo alle prese con il versetto 25, un figlio stolto, e qui tribolazioni nella vita, già, uno non se le aspetterebbe. Un figlio stolto è un tormento per il padre, certo, e il padre in questo caso non scappa, in questo caso non cerca ostentatamente di nascondere la situazione o di trasformarla addirittura in una forma di evoluzione, adesso ormai è cambiato il mondo e noi abbiamo a che fare con una stoltezza che diventa cultura dominante, No, questo ci soffre, c'è una sofferenza. Una sofferenza non voluta, non desiderata, ecco, ci mancherebbe. Un'amarezza per colei che lo ha partorito, il padre ma anche la madre. Dunque, il nostro maestro dice delle situazioni in cui, sorprendentemente, ci si trova alle prese con il fallimento di certi progetti, ma anche in questo caso lui non dice mascalzone, vedi che tu hai sbagliato tutto, dice guarda che Questo passaggio attraverso le tribolazioni della vita va affrontato così come si è presentato, con la pazienza e il coraggio di chi ha a che fare con una chiamata, una responsabilità, una ricerca che si apre sempre, si orienta sempre verso orizzonti più ampi. Ma in questo caso è impossibile prescindere da quella tribolazione o far finta di battezzarla come se fosse diventata addirittura un titolo di vanto. Finalmente un figlio delinquente, ecco. Ce l'abbiamo fatta, no? Finalmente ha capito anche mio figlio come va il mondo, ecco. No, sto dicendo una scemenza qualunque, perché mica c'è bisogno di arrivare a fenomeni così sbalorditivi, no? Qui dice: un figlio stolto è un tormento, un'amarezza per colei che lo ha partorito. Non sta bene multare chi ha ragione, e peggio ancora colpire gli innocenti. Qui, adesso vedete, ti capita un incidente che riguarda situazioni di famiglia, ma ti capita un incidente che riguarda l'impatto con un quadro organizzativo della vita sociale, per cui c'hai a che fare con fenomeni di cattiveria che si accanisce contro di te. Perché devi essere multato? Dici, non sta bene multare chi ha ragione, e peggio ancora colpire gli innocenti. Ma fenomeni del genere, vedete, qui certamente lui dice: questa è una tribolazione dolorosa, dolorosissima, famiglia, ma come non funziona la nostra società umana? Per cui La povera Agata ha scritto la raccomandata con ricevuta di ritorno, per dire che noi non abbiamo la televisione e quindi non paghiamo il canone. Ti vanno a pagare il canone. E dico: ma è possibile? No, perché non dipende da noi, dipende dall'azienda delle entrate. Sì, ma voi dovevate farlo entro dicembre. No, ma lì c'è scritto entro gennaio. Ah sì, ma se facevate entro dicembre era meglio. Ma cosa c'entra?
No,
entro gennaio abbiamo con ricevuta di ritorno è arrivata. Quindi dice: ma perché mi dovete multare?
È stata accettata questa.
Ma lei?
È stata accettata, non ha ricevuto nessuna accettazione. Io non l'ho mai ricevuta.
È ricevuta l'accettazione? Mandato ricevuto di ritorno, più accettazione di così, cosa vuole?
Ha
ricevuto di ritorno, mi ha mandato.
Non è da televisione.
Ma non è detto che l'abbiano approvata.
Cosa
perché non l'hanno approvata? L'hanno approvata, mi mandano a casa la guardia di finanza, verifica che non ho la televisione.
Non mi ha mai ricevuto,
ma fate il controllo, non fatemi pagare la tassa che io non devo pagare. Vabbè, questo non c'entra niente, per dire però che bisogna affrontarla la situazione.
Una cosa che ha inventato Renzi.
Sì.
È solo a dirmi, non si paga
la corrente,
si paga automaticamente
l'elenco telefonico.
Io non ce l'ho la televisione. E hanno detto che bisogna fare la raccomandata con ricevuta di ritorno. Faccio la raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di gennaio. Negli anni passati non ho parlato.
No, sono 10 anni.
Invece adesso, tac, salta fuori. Perché?
Con un nuovo governo.
Non dipende da noi, noi l'abbiamo trasmesso all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate dice: no, ma voi dovevate pensarci prima. Come pensi prima?
No.
Insomma, dice: ma forse non è stata accettata. Non è stata accettata.
È in grado di controllare la macchina burocratica che non funziona.
Ma è
tutti che devono pagare.
E se vai al centro, ai centri ENI, proprio non ci capisce più niente, ci sono andati,
vabbè. Per dire che dice, ma allora mi trovo a che fare con l'accanimento della cattiveria, che poi questa è una cosa minuscola, ci sono situazioni ben più gravi, ben più tragiche e devastanti, no? Dove proprio la cattiveria istituzionalizzata. E lui dice, ecco, sapienza. Allora il versetto 27, e ormai ci siamo, io volevo sempre leggere due capitoli, invece ne leggiamo semplicemente uno. Chi è parco di parole possiede la scienza, uno spirito calmo è un uomo intelligente. Silenzio? Già, però vedete l'ambiguità del segno, anche lo stolto se tace passa per saggio e se tiene chiuse le labbra per intelligente. Allora vedete il silenzio, anche qui vedete l'ambiguità.
Come si deve interpretare questo silenzio?
L'ambiguità, non vedete? Il parco di parole possiede la scienza, uno spirito calmo è un uomo intelligente, sì, il silenzio, sì, un segno, sì, ma anche lo stolto se tace passa per saggio. E se tiene chiuse le labbra per allora siamo in piena contraddizione. Noi, in piena contraddizione, siamo... alle prese con l'ambiguità del reale, dove in questione non è semplicemente tacere o non tacere, sta zitto e va sempre bene, non è vero, oppure il silenzio dimostra che tu stai riflettendo su verità superiori, non è sempre vero. E allora, ecco, le situazioni vanno considerate in riferimento a quella vocazione alla vita che ci è conferita in quanto l'iniziativa di Dio nella gratuità assoluta ci chiama a affrontare tutti i passaggi attraverso i quali la nostra esistenza umana trova un'attuazione qualitativamente positiva, ma in tutti i passaggi però vedete il nostro maestro è convinto il rivelarsi del mistero ci viene incontro. Quello che conta è questa relazione con il mistero che ci viene incontro anche attraverso le situazioni di ingiustizia, di cattiveria. Ci viene incontro, e che non significa provare, non significa subire passivamente, ma ci viene incontro la sapienza di Dio. E quindi non dimenticate mai il principio della sapienza è costituito dal timore del Signore.
È stato eletto il nuovo Papa.
Sì? Abbiamo un Papa?
Notizia.
Sì?
No. Chi è?
Come?
No. Ma il nome no.
Stanno suonando le campane.
Ci vuole un po' di tempo adesso.
Vedi, hanno fatto presto.
Ma finire che hanno fatto cosa?
Parolina.
Lui il candidato più importante.
Zuppi.
Papa è il cardinale simpatico.
Infatti parecchie.
No, pensavano adesso.
Adesso si saprà, no?
Passata
la fumata, adesso dovrà comparire in piazza. E va bene, abbiamo il Papa.
Va bene.
Speriamo che.